leggiamo capitolo 20, 1-17.
Dio allora pronunciò tutte queste parole: io sono il Signore, tuo Dio, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai idolo né immagine alcuna di ciò che è lassù nel cielo, né di ciò che è quaggiù sulla terra, né di ciò che è nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri e dei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi amano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Ricordati del giorno di sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, ma il 7° giorno è il sabato in onore del Signore, tuo Dio. Tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiame, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo e la terra, e il mare e quanto è in essi, ma si è ricordato il giorno 7°. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non pronunciare falsa testimonianza contro il tuo prossimo, non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo schiavo, né la sua schiava, né il suo bue, né il suo asino, né alcuna cosa che appartenga al tuo prossimo.
Ecco, vediamo però il contesto di queste parole che Dio pronuncia davanti a tutto il popolo. Tutto il popolo indistintamente ascolta queste parole. Il contesto lo possiamo vedere se, avendo la Bibbia, andando al capitolo 19, leggere qualche versetto precedente, al versetto 16 del capitolo 19, dice così: il terzo giorno, sul far del mattino, vi furono tuoni, lampi, una nube densa sul monte, un suono fortissimo di tromba. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso da tremore. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, e il suo fumo saliva come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto. Il suono della tromba diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con voce di tuono. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, e il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte, e Mosè salì. Poi seguono le parole di Dio che abbiamo lette, poi alla fine, capitolo 20, subito dopo la pronuncia delle 10 parole, al versetto 18, ancora il racconto sottolinea questi aspetti, dice: tutto il popolo percepiva i tuoni e i lampi, il suono del corno e il monte fumante. Il popolo vide, fu preso da tremore e si tenne lontano. Per noi, per lo più, penso, ci poniamo facilmente il problema: come è possibile la rivelazione, quello che chiamiamo la rivelazione, la manifestazione del Creatore? Com'è possibile questo evento? Qui, piuttosto, la domanda è un'altra. Com'è possibile che l'uomo riesca a sopportare la presenza sconvolgente, la presenza del Creatore che si manifesta? Vediamo qui che tutta la creazione è in uno stato di tremore, di paura. Tutto il creato cambia. Come può l'uomo sopportare questo? Abbiamo per esempio un testo, come troviamo, che vi leggo nel libro del Deuteronomio, è il quinto libro dopo l'Esodo, il Levitico, i Numeri, il Deuteronomio, sono i discorsi di Mosè prima della sua morte, dopo il cammino nel deserto. Al capitolo 4 Mosè dice così a Israele: versetti, io ho segnato 32 e 33, interroga pure i tempi antichi che furono prima di te, dice Mosè al popolo: dal giorno in cui Dio creò l'uomo sulla terra e da un'estremità dei cieli all'altra, vi fu mai cosa grande come questa? Si udì mai cosa simile a questa? Che cioè un popolo abbia udito la voce di Dio parlare dal fuoco come l'hai udita tu, e che rimanesse vivo? Questo è il punto interrogativo dell'uomo biblico. Com'è possibile sopportare la presenza di Dio che si manifesta? C'è già stato un evento simile a questo, che è il roveto ardente. Nel capitolo 3, noi non l'abbiamo considerato, nel capitolo 3 del libro dell'Esodo c'è l'incontro di Dio con Mosè. Dio lo chiama alla missione di liberare Israele. Mosè a quel momento è un pastore che pascola nel deserto del Sinai, giunge a questo monte, al Sinai, e lì Dio si manifesta. E si manifesta attraverso un segno, un roveto, che brucia, ma non consuma, non si consuma. È una cosa simile qui. Tutto il monte brucia, ed è fumante come una fornace, ma non si consuma. Qui c'è un mistero. Dio ha inventato questo fuoco diverso per comunicare con l'uomo. Dio è questo fuoco che brucia, però non consuma. Per la disposizione di Dio, l'uomo qui può sopportare la sua presenza. C'è un'insistenza in questi testi, ma non soltanto in questi testi, in tutte le teofanie, tutte le manifestazioni, tutti questi eventi, fino al Nuovo Testamento stesso, in cui sempre si sottolinea che quando Dio si manifesta, si nasconde. Quando si manifesta e si avvicina, deve nascondersi, deve celare la sua gloria. Così anche qui, nell'oscurità, nella nube, notiamo che è la manifestazione di Dio, non il nascondimento di Dio, ma la manifestazione è protetta dalla nube. Ricordiamo per esempio la trasfigurazione nel Nuovo Testamento. Quando entrarono nella nube, una voce dalla nube, quando entrarono nella nube ebbero paura i discepoli. Qui Mosè entra nella nube, lui solo. Dio quando si manifesta, per manifestarsi, si cela, nasconde la sua gloria e la sua potenza infinita. È una cosa simile a quella che è testimoniata da questo fuoco, diciamo, diverso. Un fuoco che brucia, che arde, per cui tutto il monte ardeva nel fuoco, però non si consumava. Il monte stesso resiste, ma resiste perché c'è un fuoco diverso, perché Dio vuole questo. Nell'oscurità, però, questo io volevo sottolinearlo per arrivare a dire questo. Noi vediamo come questo racconto mostra la commozione di tutta la creatura davanti a un evento, davanti a un avvicinarsi di Dio, e sottolinea il mistero di questa presenza, che sarebbe insostenibile. L'uomo non può vedere Dio e vivere. Si è mai udito, dice Mosè, mai sentito dire che un popolo abbia ascoltato la stessa voce di Dio come hai ascoltato tu e rimanesse vivo? Il miracolo è che l'uomo possa rimanere vivo. Però, quando poi andiamo avanti, e il miracolo resta naturalmente rimanere vivo ascoltando la voce di Dio, questo mistero diventa chiarissimo. Le parole che Dio dice sono chiare. È un discorso chiaro. La sua volontà è piena di luce, chiarissima. Oltre il mistero c'è la luce. La parola di Dio, Dio oltre il mistero c'è Lui e la sua misericordia. Il mistero non è l'ultima cosa, è solo, circonda solo, consente la vicinanza di Dio, ma c'è qualcosa che va oltre il mistero. La scrittura ci presenta così la realtà della manifestazione di Dio. L'ultima realtà non è il mistero di cui non si sa nulla, l'ultima realtà è la parola. La parola non sta sotto, ma sta sopra, al di là, e ci raggiunge. Ci viene incontro ed è chiara. Le tue parole sono chiare, sono limpide, dice il Salmo. Illuminano gli occhi. Questo è chiaro. E la parola viene da dentro la nube, cioè da Lui. Il mistero è solo il velo perché Dio possa comunicarsi e perché l'uomo possa e riesca a sostenere la presenza stessa del Creatore. Vedremo che oltre il mistero c'è la misericordia, ma questo lo vedremo la prossima volta. Cioè c'è Lui, cioè la misericordia. L'ultima parola non è il mistero, non è la nube della non conoscenza, diciamo, non è quel mistero insondabile di Dio. Nella Bibbia non è così. Non è questo il Dio della Bibbia. L'ultima parola è Lui, che si comunica in modo chiaro. La sua volontà è chiara. E si consegna mediante la sua parola. E questo è un evento, qui c'è un'altra cosa da notare, brevemente, questo linguaggio che io presuppongo sempre, che è il linguaggio del racconto, che Dio viene, che Dio si avvicina, qui il testo dice Dio scese sul monte. È solo un'immagine questa? o è una chiave per entrare in qualche cosa che noi non sappiamo dire, ma reale. Quello che è presupposto, anche in questo testo, sono degli eventi che si sono compiuti, degli eventi eccezionali. Questo è un evento eccezionale nel modo in cui la parola di Dio presente percepisce questa realtà. Non è solo un'immagine letteraria, non è solo una teoria derivata da alcune grandi idee, grandi valori che verrebbero espressi così. No. Secondo quello che la scrittura comunica, si tratta di eventi eccezionali successi in momenti particolari della storia. Su questi eventi, successi in momenti speciali, si basa tutto il resto. Per esempio, i 10 comandamenti, che noi chiamiamo i 10 comandamenti, che non sono così fondati su una ricerca dei valori più importanti, non per disprezzo di questo, non c'è nessuna, ma è per sottolineare la qualità, la caratteristica essenziale di ciò che discende da questo rapporto, che è un rapporto di alleanza e di amore con Dio, e le esigenze di questo amore sono i comandamenti, non uccidere, eccetera. Sono fondati qui su questi eventi speciali, su queste manifestazioni personali di Dio avvenute in certi momenti particolari della storia. Il Sinai è un evento, non un'idea. Per Israele è un evento. Se Israele esiste vuol dire che è un evento, altrimenti bisognerebbe dire a Israele: guarda che tu esisti su un'idea. Andateglielo a dire voi se si convincono. Il Sinai è un evento. Per sondare questo evento ci sono delle parole che aiutano a entrare in questo misterioso evento in cui Dio si è comunicato, indubbiamente. È un evento pieno di luce e di oscurità insieme, e di mistero. Ma è un evento. Dio scese sul monte. È un evento per l'uomo, perché Israele partecipò di questo tremore cosmico. Questo è quello che vuol dire il testo. Ed ebbe paura, ma rimase vivo e ascoltò la sua voce. Ma è un evento anche per Dio. Questo presuppone il testo. È qualche cosa che Dio ha fatto che non aveva fatto prima. Qualcosa che lui ha fatto. È un evento per l'uomo, per Israele, è un evento per Dio. La fonte della verità si trova appunto, come dicevamo, in questi eventi eccezionali. Potremmo dire anche con un'altra espressione, qui si descrive un'esperienza che poi chiameremo profetica. Cioè qui, questo lo vedremo in un altro incontro, qui è il fondamento della profezia, cioè di quella modo, di quella caratteristica eccezionale che Dio ha scelto per comunicarsi con l'umanità attraverso Israele. I profeti, la profezia. La profezia che qui vediamo è ben individuata da tutto questo racconto. Non è un'esperienza mistica, la profezia. Cioè non è un'estasi dell'uomo che si volge verso Dio, è percepita e presentata in un altro modo, come l'esperienza di qualcosa che fa Dio, non l'esperienza di qualcosa che fa l'uomo. L'esperienza sì dell'uomo, ma di qualcosa, di un atto compiuto da Dio. Questa è, a mi pare, la descrizione qui. Questo vuole, anche questo vuole comunicare. Un evento per l'uomo, anche un evento per Dio. C'è questa espressione bellissima di Essel, qualcuno di voi lo conosce, un rabbi già morto, un grande maestro, che ha anche delle espressioni, ecco, di fuoco, sintetiche. la rivelazione, l'esperienza mistica è un'estasi dell'uomo, dice. La rivelazione è un'estasi di Dio. È Dio che esce da sé. Credo che colga il profondo di questa descrizione. Qualcosa che è subito dall'uomo. Allora passiamo adesso ai 10 comandamenti, dicendo qualche cosa su questi 10 comandamenti, forse per abbreviare un po' quello che avevo immaginato. Notiamo l'inizio. Nella tradizione, nel computo ebraico, innanzitutto non si parla di 10 comandamenti, il testo dice 10 parole propriamente. Fra queste 10 parole, la prima nel computo ebraico, non nel nostro tradizionale, è quella iniziale, capitolo 20, io sono il Signore tuo Dio, versetto 2, che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù, primo comandamento. Primo parola, dice, ma non è un comandamento, difatti non è un comandamento, è il fondamento dei comandamenti. Abbiamo già accennato questo prima, io sono il Signore che ha fatto questo per te, che ti ho liberato, e ti ho liberato dalla schiavitù. Dio si introduce le esigenze del suo amore in questo modo, cioè sottolineando come lui è colui che per amore, in modo incondizionato e per le promesse fatte ai padri, ha liberato Israele dalla schiavitù. C'è un testo del profeta Osea che può essere richiamato. Osea, profeta, capitolo 2, versetto 16 e anche versetto 21, 22, promette che Dio rifarà quello che ha fatto qui, quello che sta facendo qui a questo punto. Quindi l'interpretazione del profeta Osea di quello che Dio ha fatto è molto significativa per interpretare, tornare di nuovo all'interpretazione fondamentale di questo evento. Io sono colui che ti ha liberato dall'Egitto. Dice Osea, capitolo 2, versetto 16, ecco nel futuro, io rifarò il mio patto con Israele. Dice, la attirerò a me, vi ho fatti venire fino a me, suoli di aquile, la attirerò a me. La condurrò là al femminile, perché è la sposa, per Osea, Israele è la sposa. Questo dice già che al Sinai si è consumato le nozze. La attirerò a me, la condurrò nel deserto, il Sinai è nel deserto, e Dio ha fatto così, anche la prima volta, e parlerò al suo cuore. Parlerò al suo cuore. Questi sono i 10 comandamenti. Le 10 parole meglio, perché non sono tutti comandamenti. Perché fu così. Quella volta fu così. Dio parlò al cuore, non solo perché disse parole consolanti, vuol dire anche così, ma soprattutto perché disse parole di vita che penetrarono i cuori, perché gliele disse personalmente, direttamente. E Israele aspetterà il momento in cui Dio torna a parlare direttamente e sarà così capace di cambiare il cuore. Quella volta iniziale fu così. E difatti Dio si augurò che questo continuasse. Disse, se avessero sempre questo timore nel loro cuore. È una preghiera che Dio ha fatto, un augurio che si è fatto, che non è durato. Perciò Dio poi promette che lo farà. Parlerò al suo cuore. Dio ha parlato al cuore in questo senso, perché ha parlato faccia a faccia a tutto il popolo, Poi parlerà faccia a faccia soltanto con qualcuno, mantenendo così il suo patto, non ritirandosi, anche se il popolo è ribelle, perché Dio ci sarà sempre mediante i profeti. Però parlerà a qualcuno così. Ti farò mia sposa per sempre, dice in Osea, Dio, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto. Allora, ti farò mia sposa, qui si tratta di nozze, quindi di un rapporto di amore. Ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto, ecco i comandamenti. Sono i doni che il Creatore farà, che ha già fatto, però deve anche rifarli. Sono i doni dello sposo, ti farò mia sposa nella giustizia e nel diritto. Sono le esigenze dell'amore. Come fa l'amore a vivere senza la giustizia e il diritto? Sì, ma perché pretende qualche cosa? Ma come fa l'amore a vivere senza la giustizia e il diritto? Senza un amore reciproco non può vivere. Dio qui promette che lo farà Lui. Però questo descrive anche quello che avviene qui. Nella grazia e nella compassione ti farò mia sposa come lo fece, perché Dio fece sua sposa Israele nel deserto. Poi questa sposa si è rivelata bisognosa di essere trasformata, infedele. Dio però non si è pentito della sposa che aveva scelto e promette che la rinnoverà. Ma anche allora fece così. Forse non l'ha fatto fino in fondo, diciamo. Anche allora però fece così. Ti farò mia sposa nella grazia e nella compassione. Questi sono i comandamenti. Il dono della grazia, l'alleanza, e la compassione di Dio. Ti farò mia sposa nella fedeltà e tu conoscerai il Signore. Va bene, era un'indicazione questa che può essere utile, che potremmo approfondire anche ciascuno, sul significato profondo di quello che sta dietro ai comandamenti. Diciamo qualche cosa allora brevemente su alcuni comandamenti, riducendo un po'. Vedete che al versetto successivo, versetto 3, non avrai altri dei di fronte a me. Questo è il comandamento. Per il computo è il secondo, per loro, la seconda parola. Non avrai altri dei di fronte a me. Da questa parola, da questo comandamento, dipendono tutti gli altri comandamenti. Ogni ribellione, ogni peccato, ogni tradimento, perché di questo si tratta qui, perché si tratta di nozze, di un patto nuziale, è sempre un oscuramento, qualche cosa che va davanti a Dio. Non c'è più Dio davanti a Israele, davanti a noi, non c'è più. C'è qualcos'altro. Non avrai altri dei davanti a me. Tu devi avere sempre davanti a me, devi avere davanti a te il mio volto. Poi aggiunge qui una parola che forse va sottolineata. Non ti prosterai, perché è lunga questa, capito, versetto 5, non ti prosterai davanti a loro, non li servirai, perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso, che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione, per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a mille generazioni, la sua grazia, fino a mille generazioni, per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. La punizione della colpa fino alla terza o alla quarta generazione. Da capire bene queste parole che fanno un po', mettono un po' a disagio molti. Vuol dire che Dio punisce fino alla terza o alla quarta generazione, se si continua a peccare naturalmente, questo è chiaro, e non punisce oltre. Anche se la colpa continuasse, Dio smette a un certo punto di punire. Questo vuol dire il testo. Punisce fino alla terza e alla quarta generazione, invece come è cattivo, no? Punisce solo se c'è il peccato irrimediabile, un peccato che non si può rimediare se non scuotendo l'amato con la punizione, ma punisce fino alla terza e alla quarta generazione. E se anche continuano, smette, perché non può punire troppo. E poi dice, mantiene la sua grazia per mille generazioni, il che vuol dire che c'è sempre la grazia. La grazia non si interrompe mai, mille generazioni vuol dire sempre. Tre, quattro si può contare, mille vuol dire che chi ci arriva, mille generazioni. Quindi, la mantiene per sempre. La grazia c'è sempre, il suo amore è sempre presente, lo mantiene sempre. Poi dice anche che punisce, fino alla terza e alla quarta, dicevamo, coloro che lo odiano, esprimendo l'amore. Il linguaggio è dovuto al fatto che si parla di amore, perciò l'opposto dell'amore, l'odio, viene interpretato così, mi odiano, il peccato, la ribellione, perché è un rapporto di amore, allora se, il contrario è l'odio. Per coloro che mi odiano, però, se c'è una generazione che lo ama, interrompe immediatamente la punizione. Solo per coloro che lo odiano, non per coloro che lo amano. È limitato anche in questo senso la punizione, non solo è limitato a tre o quattro generazioni, anche se il peccato continua, ma è limitata anche solo per chi lo odia e non per chi lo ama. Questo è il senso di questa espressione. Poi abbiamo gli altri comandamenti. Io vorrei sottolinearne uno solo, allora, l'ultimo. Non c'è il tempo. Non desiderare la casa del tuo prossimo. Non desiderare la moglie del tuo prossimo, nel suo schiavo, nella sua schiava, nel suo bue, nel suo asino, eccetera. Come dicevamo che il primo, all'inizio, non avrai altri dei, riguarda tutti i comandamenti, così anche l'ultimo riguarda tutti i comandamenti. Qui ci si occupa del cuore, non desiderare. Ciò che è proibito è il desiderio o la brama, non gli atti, e riguarda quindi tutti i comandamenti. Quando dice non uccidere, quest'ultimo comandamento ti dice anche non desiderare, non commettere adulterio, non desiderare. L'ultimo comandamento non è solo l'ultimo, e ciò è il comandamento che riguarda il cuore, che sta dietro a tutti i comandamenti, i quali non proibiscono solo l'atto. Perché? Perché l'azione nasce nel cuore prima. Se noi andiamo a Gesù, vediamo che Gesù, adesso rimarrà solo il tempo di leggerlo, ma era questo lo scopo, far vedere come Gesù stesso insiste su questo punto, in modo speciale, sul cuore. Anche qui c'è già, in questa proibizione di desiderare, c'è il comandamento che riguarda i pensieri e i desideri del cuore. Ecco, possiamo ancora chiederci a cosa servono i comandamenti. Potremmo dire a far regnare Dio nella vita del suo popolo. Notiamo un'espressione che usa anche Gesù, prendete il mio giogo su di voi, questa è un'espressione che si rifà qui, prendere su di sé il giogo del regno di Dio, vuol dire far regnare Dio nella nostra vita. I comandamenti non sono un mezzo per Israele, per la salvezza, ciò che gli procura, sono il modo per rispondere all'amore di Dio, l'occasione per rispondere all'amore di Dio. Il modo per continuare il dialogo di amore con Dio, in modo che, come dicono i rabbini, l'uno e l'altro, l'uno ha bisogno dell'altro. Perché? Perché adesso in mano la Torah, le parole, ce l'ha Israele, ce l'ha lui in mano. Dipende da lui che il progetto di Dio vada avanti. Siccome il progetto di Dio andrà avanti, avrà successo, però Dio si lega e quindi il progetto di Dio dipende da Israele. Se veramente questo dialogo va avanti, dipende da lui, perché è Dio che si è consegnato a lui in questo modo, l'ha coinvolto in una collaborazione, per cui a questo punto il collaboratore si deve vedere cosa fa. Non è che quel che fa il collaboratore non conta niente, conta e come. Però nello stesso tempo Dio si è riservato il momento della redenzione a sé. Perché? Perché quello la farà. Sicché però siccome però la redenzione non può venire senza la conversione, cioè senza la conversione, cioè il ritorno a Dio, cioè l'osservanza dei comandamenti, allora l'uno ha bisogno dell'altro. Dio ha bisogno di Israele per portare avanti il suo progetto, la redenzione finale. E naturalmente Israele ha bisogno di Dio, perché ha bisogno della redenzione. E deve impegnarsi con la sua fedeltà, col suo amore e con l'obbedienza ai comandamenti perché venga la redenzione. Noi comprendiamo che la redenzione è sempre grazia. L'impegno nei comandamenti non guadagna la redenzione. E tuttavia c'entra con la redenzione. Non è che quel che fa il popolo di Dio non conta niente. Ma se non contasse niente, allora è una finta. Conta. Infatti Dio reagisce. Quando le cose vanno molto male, Dio reagisce nella storia biblica. Interviene. Perché non può permettere che il progetto crolli. Quindi conta quello che fa il collaboratore. Tuttavia non è che questo, diciamo, guadagna o merita la redenzione, che rimane la grazia di Dio. Però questa grazia non è senza una reciprocità, un dialogo di amore fra il creatore e colui che il creatore ha scelto come collaboratore. E poi c'è anche un'ultima cosa che volevo ricordare, il peso dei comandamenti. Sono un peso i comandamenti? Sono un peso? Forse sì, sono anche un peso. A volte sono percepiti come un grande peso. In realtà sono una legge di libertà. Questa è la legge della libertà. La liberazione dell'uomo non avviene semplicemente con l'uscita dall'Egitto per Israele. Qui comincia la liberazione di Israele. Se ubbidisce ai comandamenti, allora si libera. Come dice Gesù, noi siamo liberi, dicono a Gesù. Siamo figli di Abramo, siamo liberi. Avevano anche ragione. Non siamo mai stati schiavi di nessuno in questo senso. Siamo figli di Dio, essendo figli di Abramo. Però Gesù dice, ma chi fa il peccato è schiavo del peccato, e anche questo non si dovevano per forza ammetterlo. È una legge di libertà, ma non possiamo essere percepita come un grande peso. Dicono i rabbini, finisco con questa cosa che alcuni sanno certamente già, e si chiedono come mai nella scrittura Israele è paragonato a una colomba. Vieni, mia bella colomba mia, nel cantico è Israele. Perché una colomba? Perché quando il creatore creò gli animali, creò anche la colomba e la fece così come la fece. E la colomba si presentò davanti al creatore, tutta trafelata e piangente, dicendo c'è un gatto che mi insegue e vuole divorarmi. E io con queste zampette così piccole e deboli e corte, a malapena riesco a sfuggirgli. Allora il Creatore le andò incontro e le fece le ali, le due ali. Ma il giorno dopo la colomba ritornò ancora più trafelata e piangente davanti al Creatore e gli disse: prima con fatica riuscivo a sfuggire al gatto che mi insegue, ma ora è ancora più difficile con queste due ali pesanti che mi hai fatto. E il Creatore sorrise e le disse: ma io le ali non te le ho date perché tu le porti, ma perché siano esse a portarti. Che ora sono le ali? Le due tavole della legge. I comandamenti sono pesanti, però Dio ha dato i comandamenti perché siano i comandamenti a far volare in alto. Dipende, appunto, dipende come uno le prende. Finiamo qui. Abbiamo ancora qualche minuto, poi finiremo solo col leggere il testo del Nuovo Testamento. Leggeremo semplicemente.
Io volevo dire solo un'impressione che avevo avuto contro qua per l'opera del primo testo, ma che poi è stata molto confermata anche dal secondo. Cioè, è sottolineato in maniera molto evidente la concretezza di questo rapporto, di questo essere l'uomo. Ci sono tutti i verbi che riguardano l'ascolto, il dire, il vedere, il fare, sono tutte cose molto concrete, no? Cose. E la cosa che mi pare bellissima per quello che riguarda la reciprocità è il fatto che Dio dica: voi avete visto come io vi ho portato fuori dall'Egitto, squali, d'acqua, eccetera, qualcosa che loro hanno visto per portarvi fino a me. E appunto di osservare la sua età, ve l'ho fatto venire fino a me. Adesso, se voi ascoltate quello che io dico, se voi costituite la mia alleanza, sarete la mia proprietà, eccetera. E il popolo dice, Mosè riferisce queste parole, come gli aveva ordinato il Signore, e il popolo dice: quanto il Signore ha detto, noi lo faremo. Ma noi non diremo così, quanto il Signore ha detto, diremo, di ascoltarsi. È la parola del Signore che verrà fatta. Il Signore ha detto: voi avete visto quello che ho fatto, quello che il Signore ha detto noi lo faremo. E appunto mi pareva che questa fosse proprio un legame molto forte tra Dio che è intervenuto per primo e la risposta di Israele che promette di fronte alla richiesta di Dio di agire così come lui ha fatto. E anche dopo tutti i comandamenti si possono vedere in questa linea di obbedienza alla parola del Signore, ma te lo dicevi, sono dentro le 10 parole i comandamenti. E mi era piaciuta questa cosa.
Sì, sì, ci vuole il microfono là, a metà. rispondo a questa domanda per lo stesso motivo che ho detto prima. Lei mi porta troppo lontano. Una domanda importante, ma giusta, una domanda giusta da fare, ma non possiamo. Cioè, diciamo che col tempo, se il Signore ci dà tempo e grazia, dovremmo arrivare a parlare del Nuovo Testamento seriamente. Adesso noi lo leggiamo solo come per mostrare che queste tematiche sono fondamentali anche nel Nuovo Testamento. Ma, insomma, questi sono problemi del Nuovo Testamento in particolare. Quindi, tempo non c'è, comunque, però è un fatto, resta un fatto, che non, è incontrovertibile a questo punto. Contra facta non valet argumentum, neanche Dio riesce a negare i fatti quando sono successi. Proviamo a dire qualcosa, comunque, è molto interessante quella domanda che hai fatto tu, dunque sei romana, sì. E gli altri, padre del capitolo, gli altri che sono al di fuori di questa storia. Beh, cioè, io credo che si possa riflettere, si possa dire, però forse bisogna riflettere di più. Secondo la scrittura c'è una legge scritta anche nel cuore. Poi ci sono anche altre situazioni religiose, pensiamo all'Islam per esempio, cosa si potrebbe dire su questo? Ci sono cioè delle verità, delle conoscenze vere di Dio? Si può rispondere in qualche modo, certamente dire che nel cuore di ogni uomo c'è una legge scritta da Dio, questa è già una risposta universale, di questo la scrittura è convinta, San Paolo lo dice. E comunque possono essere, diciamo, ignorare o essere al di fuori storicamente in questo momento, ma non sono mai al di fuori nel disegno di Dio. Questo va sempre considerato. Quelli che sono dentro per una missione. Non sono dentro perché sono salvati. Anzi, su questo bisogna vedere. Quindi c'è una missione se uno è chiamato e bisogna vedere se la fa. E come la fa? Ma non vuol dire che gli altri non c'entrano nel disegno di Dio, o addirittura sono perduti, sarebbe proprio assolutamente contraddittorio, direi così più o meno. Il terzo comandamento cosa vuol dire? Cioè, non pronuncerai non in vano il nome del Signore. Certamente vuol dire che è proibita la bestemmia, lo spergiuro, cioè utilizzare il nome di Dio, il nome del Signore, per giurare il falso, perché si utilizzava il nome di Dio. Ma però è proibisce anche ogni uso superficiale del nome di Dio, sicuramente, o anche ogni uso a proprio vantaggio, per esempio, una strumentalizzazione del nome di Dio. Questa strumentalizzazione è proibita da questo comandamento, indubbiamente. Quindi non solo la bestemmia. Non pronunzierai in vano, non è solo la bestemmia. E poi ci sarebbe da aggiungere qualche cosa sempre su questo, cioè che la profanazione, il contrario della profanazione del nome. La profanazione del nome ha un'estensione molto vasta, perché Israele profana il nome di Dio se in mezzo alle nazioni non vive in modo corrispondente ai comandamenti di Dio, dal momento che porta il nome di Dio, perché è sempre il Dio di Israele, il Dio che si è legato, non a caso si chiama il Dio di Israele, e perciò se lo porta addosso questo Dio nel suo comportamento, e se si comporta non conforme al volto di Dio, lo profana. Questo dicono i profeti, per esempio, Ezechiele, voi avete profanato il mio santo nome fra le genti. Quindi la profanazione del nome ha un'estensione anche più vasta. Qui però credo che intenda soprattutto quello che dicevo prima. Una fede senza osservanza. Ma io noterei che, vedevamo già l'altra volta, non esiste solo fede e osservanza. Esiste fede, amore e osservanza, anzitutto. La fede è certamente... La fede compiuta qui, la fede compiuta, se uno dice io credo che c'è qualcuno, è già qualche cosa, diciamo, voglio dire, non è che non sia niente. Qui però quando parliamo di fede intendiamo il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno, ascolta Israele. Questa è la fede biblica di Israele naturalmente. Vuol dire il riconoscimento di quello che Dio ha fatto per farsi e del legame che c'è. Quindi c'è già l'esigenza espressa già nella fede. Perché il Signore è il nostro Dio, vuol dire il Dio, si è fatto nostro. Ed è incomparabile. Indubbiamente questo è un atto di fede, non è ancora. Però è la premessa inevitabile, cioè che comprende già in sé la seconda parte. Perciò tu lo amerai, siccome è nostro... diceva, spiegavamo, lo amerai, e siccome è unico, dicevamo già, lo amerai con tutto il cuore, e per amarlo devi osservare i comandamenti, cioè i comandamenti, siccome devi amarlo con tutto il cuore, il problema è il cuore che deve convertirsi, quindi devi far sì che la parola ti converta. Quindi si potrebbe dire che non c'è un atto di fede biblico senza l'amore e l'osservanza, o almeno se forse si può dire che non resiste a lungo, diciamo così. Non vive troppo a lungo, se non si realizza nell'amore, nel coinvolgimento e quindi anche nell'osservanza, nello sforzo di osservare i comandamenti. Bisognerebbe aggiungere a questo punto però, sempre, che tutto questo si svolge all'interno della grazia dell'alleanza. E quindi anche può godere dei benefici dell'alleanza, per esempio il perdono. Anche il perdono continuo a cui si ha accesso fa parte del dialogo interno alla grazia del dono dell'alleanza, e Dio fornisce il perdono, i sacrifici, il pentimento, eccetera. Anche questo fa parte di questo dialogo, no? Però l'esigenza di camminare nelle vie del Signore, anche se il giusto pecca 7 volte al giorno, ma l'esigenza, il tentativo di camminare nella retta via di Dio, questo è un'esigenza intrinseca all'amore e alla fede. Perché è difficile convincere uno che lo ami se sempre, sempre, sempre e poi per sempre fai sempre il contrario. Cioè, a un certo momento uno dirà, beh, vabbè, sarà anche vero, ma... cioè, dimostramelo a un certo momento. almeno cerca di mostrarlo. Il sabato non ci riesco,